Discomania è il titolo di questo brano dei Calibro 35 dal loro nuovissimo disco che ha per titolo Exploration ed è un brano che abbiamo scelto proprio per introdurci al nostro dossier di questa settimana, una settimana che abbiamo intitolato Vamos a la Playa e che ripercorre, abbiamo cominciato ieri, no? In modo storico e sociologico la nascita, anche gli sviluppi di un genere musicale che forse abbiamo troppo facilmente catalogato come sinonimo, espressione dell'edonismo dei ruggenti anni 80. E si tratta invece, come abbiamo sentito ieri dal curatore della mostra parigina Disco I'm Coming Out, aperta fino al 17 agosto, di un genere musicale che trova le sue origini nel mondo militante, black, omosessuale, femminista. Come ha osservato giustamente Jean-Yves Lou nella lunga intervista concessa a Lou Lepori, che ha curato il dossier di tutta questa settimana, l'intervista la potete già recuperare sul nostro sito, dicevo, di giorno si militava, di notte si ballava. Allora, da Philadelphia e New York, con le sue discoteche, no, tenute da DJ italo-americani, dalla Detroit, dalla Motown, al fenomeno degli ABBA, beh, il passo è breve. In pochi anni la disco music diventa un fenomeno internazionale, molto tedesco, francese, anche italiano, e ne è artefice proprio un produttore italiano, Giorgio Moroder, autore dei più grandi successi disco di quegli anni. I Feel Love di Donna Summer, con la sua batteria insistente, l'ipnotico suono dei sintetizzatori, ad esempio, è opera sua, come pure la colonna sonora del film Midnight Express di Alan Parker, e siamo nel 1978. Allora, oggi parliamo dell'Italo Disco, anche se la definizione di qualche anno posteriore viene dalla Germania, o ancora meglio parliamo della febbre del sabato sera. Lo facciamo con Fabio De Luca, che è già in collegamento con noi, al quale do il buongiorno, benvenuto ad Alphaville.
Buongiorno Sandra, buongiorno ascoltatrici e ascoltatori.
Allora, Fabio De Luca, critico musicale, autore, ha dedicato molti libri alla musica degli anni 70-80, io ricordo in particolare Disco Inferno con Carlo Antonelli, o il più recente Irigheira, la Playa e l'estate 1983, edito da Nottetempo, insomma avete riconosciuto, no? Il ritornello del tormentone per eccellenza della disco music italiana, Vamos a la Playa. Ma prima di arrivare a quel fatidico 1983, cui appunto ha dedicato anche un libro, Fabio De Luca, facciamo un passo indietro, perché 5 anni prima l'America, l'Europa e l'Italia sono investiti dal fenomeno della febbre del sabato sera, no? Il film con John Travolta e le canzoni dei Bee Gees che esce nel 77. Allora la domanda è: quanto ha contato questo film, questo inno alla discoteca, alla liberazione dei corpi, no? Segnato anche poi da, cioè, una certa ribellione proletaria, se pensiamo a Tony Manero, l'italo-americano di Brooklyn, protagonista del film, e di un'epoca, insomma, cosa ha segnato questo film del 77?
Beh, ha segnato un passaggio che non è riduttivo definire fondamentale, nel senso che ovviamente il ballo già esisteva in Italia, le sale da ballo già c'erano, per dire, quello che è l'archetipo della discoteca moderna, cioè il Piper Club di Roma, apriva addirittura nel 65, l'altro mondo di Rimini nel 67, per cui c'era già, diciamo, sicuramente una tradizione di musica da ballo e di andare a ballare in Italia. La febbre del sabato sera, quando arriva nel marzo del 78, porta questo mondo nelle case di tutti gli italiani, nel senso, se prima era solamente una cosa che riguardava i giovani ventenni che andavano fuori sabato sera, venerdì sera, quando esce il film diventa istantaneamente un gigantesco fenomeno di costume. Per dare una misura di quanto ha impattato sulla società italiana, c'è un dato della SIAE, per cui tra il 78 e il 79 in Italia aprono 5.000 nuove sale da ballo. Per fare un metro di paragone con oggi, in questo momento in Italia sono registrate 3.500 sale da ballo, per cui in un anno in Italia aprono più sale di quante ce ne sono in questo momento operative sul territorio. E sicuramente, cioè, la fabbrica di sabato sera impatta in maniera pesante sulla società, al punto di diventare anche un argomento di discussione politica. Nel senso che ricordiamo che in quel momento l'Italia è nel pieno dei cosiddetti anni di piombo, per cui un momento di grande ragionamento sul ruolo dell'operaio, sul ruolo delle persone e anche di contrasto fra destra e sinistra. E in qualche modo la disco music e John Travolta, Tony Manera in particolare, diventa una sorta di bersaglio per certa sinistra che temeva che il modello consumistico di John Travolta, ma soprattutto il modello individualista del ballerino in pista, distraessero le masse operaie da quella che era, diciamo, la cosiddetta lotta di classe. Vero, però, forse bisogna considerare un'altra cosa, cioè che la fabbrica del sabato sera, che spesso è stato considerato ed è forse anche oggi ricordato come un film prettamente musicale, indubbiamente le scene di ballo sono tra le migliori mai viste al cinema, la musica è di grandissimo impatto, ma è una storia profondamente sociale, è una storia molto drammatica anche, nel senso che il film, poi la sceneggiatura nasce da un articolo, da un'inchiesta del New York Magazine firmata da un giornalista che si chiamava Nick Cohn, che si chiamava Tribal Rites of the Saturday Night, cioè i riti tribali del sabato notte, che in maniera metà fictionale e metà di documentaristica provava a raccontare proprio le persone che in quel momento a New York, ma specialmente nei quartieri che non erano Manhattan, cioè i quartieri quelli popolari, usavano il sabato sera come un modo per riscattarsi da una settimana lavorativa.
Fabio De Luca, allora, la febbre del sabato sera fu anche un grande successo televisivo, no? Lei sottolinea nel suo libro l'importanza per la diffusione in Italia di questi nuovi ritmi, di questo nuovo modello di vita della TV, anche delle radio private, che negli anni Ottanta in Italia toccheranno la vertiginosa cifra di 4.000 stazioni radio, 5.000 sale da ballo e 4.000 stazioni radio. Ma cosa possiamo dire di questo rapporto sociologico, oltre che musicale, no? Di questa interconnessione tra discoteche, radio e televisione?
Beh, diciamo che le radio sono state sicuramente il canale attraverso il quale prima la disco music, poi l'intero disco nei primi anni Ottanta, hanno raggiunto tutta l'Italia, nel senso che c'è una sentenza storica del luglio 76 in base alla quale la Corte Costituzionale italiana legittima praticamente il fatto che delle emittenti locali potessero cominciare a trasmettere legalmente, per cui creando per la prima volta una sorta di alternativa al monopolio di quella che era la RAI, Radio Televisione Italiana. Questo fa sì che nascano molto velocemente un gran numero di piccole emittenti su tutto il territorio nazionale, emittenti che erano chiaramente gestite da persone molto giovani e affamate di musica nuova. La musica nuova in quel momento era prima la disco music e poi l'intero disco, per cui queste radio furono sicuramente le truppe armate, per così dire, che portarono questo suono nelle orecchie di tutti quanti. Sulla televisione c'è una questione un po' diversa ma simile, nel senso che la televisione sicuramente fu influenzata molto sul finire degli anni 70 dall'estetica della disco music, dall'estetica delle discoteche e dall'estetica della fabbrica del sabato sera. In particolare ci sono un paio di programmi storici della RAI, uno Disco Ring che debuttava proprio nel 77 e che la cui scenografia era una console da disc jockey. Poi c'era Piccolo Slam, che era un programma del pomeriggio di Rai 2, anche quello nato nel 77, e anche questo ambientato in una discoteca. Ma forse dovendo dire qual è lo show che più ha, diciamo, ha ricevuto e amplificato il messaggio estetico da disco music, è sicuramente Strix, che era uno show della domenica sera su Rai 2, peraltro per la regia di Enzo Trapani, che è stato uno dei più innovativi registi, più visionari registi della televisione italiana. E quel programma, che non era specificamente un programma musicale, però intanto ospitò molte star della disco music, Grace Jones per dirne solamente una, ma soprattutto riceveva quel messaggio di etnismo, di eccesso, di sopra le righe, che sicuramente apparteneva in maniera profonda al nightclubbing di quegli anni.
Allora, figure fondamentali per la creazione di una vera e propria disco italiana, oltre al citato Moroder, sono i fratelli La Bionda, musicisti noti anche come Didi Sound, soprattutto però produttori. No? Ne parleremo credo anche domani in compagnia di Stefano Johnson Righetti. Ferreira, che è stato tra i protagonisti di quella stagione e dei suoi più grandi successi. Ma Fabio De Luca ci racconta in che modo questi due fratelli catanesi, trapiantati a Milano, hanno cambiato il volto della musica e delle notti italiane.
Beh, diciamo che i fratelli La Bionda, come Giorgio Moroder, hanno intuito il fatto che non era possibile creare una disco music europea uguale a quella americana, perché quella americana, come avete raccontato ieri con l'intervista con Genevieve Loop, nasceva da istanze politiche molto forti, questioni legate alla razza, alla blackness, alla queerness. In Italia, in Europa in generale, la disco music era molto più leggera. Anche musicalmente si staccava, diciamo, dalle radici profondamente soul, profondamente funky della musica nata in America. Infatti quello che faceva Moroder era di intuire una via, come potremmo chiamarla, robotica alla disco music, cioè una cosa molto più sintetica, molto più kraftwerkiana, per citare un'altra band musicale europea. I La Bionda, diciamo, che continuarono su questa strada rendendolo ancora più sopra le righe, nel senso che i La Bionda avevano capito che la disco music europea doveva essere puro edonismo, per cui via tutte quante le istanze politiche e largo invece a un disimpegno politicamente scorretto forse, ma sicuramente molto coinvolgente per le persone in pista. E diciamo che i numeri diedero loro ragione, nel senso che i singoli, gli album dei La Bionda in quegli anni, come di Sound, come La Bionda, erano sui 3 milioni di copie ciascuno, per cui decisamente un ottimo successo.
Senti, un'altra particolarità della scena disco in parte europea ma italiana è la permeabilità, diciamo così, del genere con molte altre declinazioni della musica leggera, no? Dal rock al pop fino a esperienze più progressive o new wave. L'impressione, ma qui ci deve correggere se ci sbagliamo, è che in Italia non ci sia una netta distinzione, almeno durante gli anni Ottanta, tra la musica da ballo e la musica colta, cioè da Battisti a Battiato, passando per Giuni Russo o i Mattia Bazar di Vacanze Romane. La disco sembra essere una sorta di contenitore in cui poi confluiscono molte esperienze anche coltissime. È così? E se sì, perché secondo lei?
Allora, è così in larga parte, nel senso che quando la disco music diviene un linguaggio condiviso, e appunto questo succede nel primo anno 78-79, succede che diventi parte di una tavolozza espressiva, per cui tutti quelli che facevano musica, tra cui anche quelli più raffinati, decidono in qualche maniera di utilizzare anche quelle tonalità, anche quei colori di quella tavolozza. Ci sono degli esempi già negli anni 70, Lucio Battisti, che è sicuramente uno dei più geniali creatori di musica italiana da sempre, già nel 78 nel suo album Una donna per amico utilizza dei suoni, degli stilemi che sono di fatto parte della disco music. Lui, diciamo, li utilizzava attingendo alle fonti funk e soul che ben conosceva. Un altro caso è quello di Renato Zero, che sempre fino agli anni 70 pubblica un paio di singoli, tra cui Vivendo e Triangolo, che sono evidentemente dei pezzi di disco music ibridati in qualche modo con la canzone italiana classica di quegli anni. E poi i casi che lei citava, naturalmente, sono Battiato, è uno che nella sua visione assolutamente trasversale e cosmica della musica ha sicuramente succhiato qualcosa anche al mondo della disco. Forse nel suo caso non l'avrei mai riconosciuto direttamente, però qualcosa è sicuramente tracimato nel suo suono.
La new wave funk inglese, no? Ecco, ci mancava ci mancava quella. Fabio De Luca, grazie per essere stato con noi. Io ricordo che lei è critico musicale, autore, ha dedicato molti libri alla musica degli anni 70. Noi ne abbiamo ricordati due, 70 e 80, Disco Inferno con Carlo Antonelli e anche questo I Righeira, La Praia e l'estate del 1983, un titolo un po' difficile da dire alla radio con quel però insomma ci siamo
canticchiabile.
Sì, forse avrei dovuto canticchiarlo, anche questo è vero. Grazie di cuore Fabio De Luca per essere stato con noi ad Alfaville, una buona giornata.